Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. La Svizzera si mobilita contro le molestie sessuali, manifestazioni nelle principali città del paese in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vigilare affinché le cattedre di italianistica non vengano indebolite. Tra gli scopi del Forum per l'Italiano in Svizzera, oggi in assemblea ne sentiremo il coordinatore Diego Erba. In Germania Angela Merkel presenta le sue condizioni per un accordo di governo. I socialdemocratici ancora divisi, i Verdi a congresso pronti altri 4 anni all'opposizione. La tedesca Rebensburg in testa dopo la prima manche del gigante femminile a Killington negli Stati Uniti. Lontana la Ragut, solo 12esima, male le altre elvetiche. Le molestie e gli abusi contro le donne non toccano solo Hollywood. Il caso Weinstein anche in Svizzera costituiscono un problema e oggi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne si sono svolte diverse manifestazioni in numerose città elvetiche che hanno tematizzato proprio questo aspetto. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Una mobilitazione particolarmente legata all'attualità delle ultime settimane, alla pioggia di denunce di donne vittime di violenza che hanno osato uscire dall'isolamento. Caroline Dyer, esperta in prevenzione contro la violenza. Questo genere di giornate permette di fare il bilancio dei progressi e delle opposizioni e ogni anno ha una sfumatura diversa dettata dall'attualità. Quest'anno la discussione è tutta incentrata sulle molestie sessuali, il che permette di riaccendere il dibattito sulle violenze contro le donne. L'ondata di shock ha provocato una grande presa di coscienza, ha permesso di vedere quanto sia diffuso il sessismo, un fenomeno che tocca non solo Hollywood, ma tutte le sfere della società. L'odierna giornata internazionale contro la violenza sulle donne segna anche l'inizio di una campagna internazionale di 16 giorni dedicata a questo tema.
In Egitto, proclamato lo stato di massima allerta dopo l'attentato di ieri in una moschea del Sinai che ha provocato 305 morti, secondo l'ultimo bilancio. Le misure di sicurezza sono state rafforzate attorno ai luoghi di culto, ai commissariati di polizia, ai ministeri e alle ambasciate, ma anche nei pressi di cinema e teatri. Intanto si è appreso che il comando di terroristi era composto da una trentina di persone. In Germania ora, dove continua a far discutere la prospettiva di una nuova grande coalizione tra CDU, CSU ed SPD, la cancelliera Angela Merkel oggi ha reso noto le sue condizioni per un accordo, mentre i socialdemocratici continuano ad essere divisi sul da farsi, ribadendo elementi di distanza dai conservatori. Intanto i Verdi, riuniti oggi a congresso, guardano ad un futuro fuori dal governo. Da Berlino, Walter Raue.
Dopo il fallimento delle trattative per la formazione di un governo a Giamaica, i Verdi tedeschi si preparano a tornare nuovamente sui banchi dell'opposizione, ma lo fanno a testa alta. Al loro congresso generale a Berlino, il partito si è presentato oggi come l'unica forza in grado di garantire stabilità e continuità politica, salvaguardando i principi umanitari, ambientali e civili della Germania.
Egal was jetzt kommt, ob große Koalition.
Indipendentemente dal fatto se ci sarà una grande coalizione, un governo di minoranza o un voto anticipato, i Verdi restano disposti ad assumersi la responsabilità per il paese. Siamo noi il vero partito liberale in Germania, ha dichiarato il co-presidente dei Verdi, Cem Özdemir, criticando aspramente i liberali dell'FDP di Christian Lindner, che per calcoli politici avrebbero fatto saltare le trattative per un governo Giamaica, assumendo secondo lui posizioni e toni molto simili a quelli della destra populista. CDU ed SPD intanto hanno rispettivamente formulato una serie di condizioni per l'avvio delle trattative per una riedizione della grosse coalizione. Parlando ad un congresso del partito in Mecklenburgo, Angela Merkel ha sottolineato la sua volontà di salvaguardare anche in futuro la disciplina di bilancio e il rispetto del patto di stabilità in Europa. L'SPD invece chiede l'abolizione delle casse malati private, più investimenti nelle scuole e nell'edilizia pubblica e si oppone ad un innalzamento dell'età pensionabile.
Promuovere e valorizzare la lingua e la cultura italiana in Svizzera, puntando tra le altre cose ad una sua presenza adeguata nell'ambito dei programmi di insegnamento, e questo all'insegna della corretta collocazione entro il 2020 dell'italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera. È l'obiettivo del Forum per l'italiano in Svizzera, costituito 5 anni fa per iniziativa di Ticino e Grigioni. Nel pomeriggio si è tenuta a San Gallo l'assemblea annuale del Forum, di cui coordinatore è Diego Erba. A lui abbiamo chiesto qual è è lo stato di salute della nostra lingua dopo 5 anni di attività del forum? Sentiamo.
Beh, diciamo che lo stato è uno stato abbastanza buono, però bisogna essere sempre attenti in ogni ambito di attività, sia in ambito scolastico che in ambito istituzionale, perché a volte l'italiano viene praticamente dimenticato.
Viene dimenticato per che motivo, secondo lei?
Ma viene dimenticato perché non c'è la preoccupazione di considerare la lingua e la cultura italiana a pari titolo delle altre lingue nazionali. Quindi spesso si pensa in tedesco, si pensa in francese e si dimentica dell'italiano.
Eppure la conoscenza dell'italiano in Svizzera è più diffusa di quanto si sia portati a pensare. È un elemento questo che può aiutare per rafforzare la richiesta di una sua maggiore valorizzazione anche a livello ufficiale nella Confederazione?
Ma sicuramente, teniamo presente che il maggior numero di italofoni risiede al di fuori della Svizzera italiana, e poi la recente elezione di Ignazio Cassis, che è sicuramente un punto importante e qualificante per dare un senso e un valore alla lingua e cultura italiana anche a Palazzo Federale.
Proprio Ignazio Cassis era presente oggi al forum, il neo consigliere federale. La presenza in governo di uno svizzero italiano dopo quasi 20 anni, lei lo ha in qualche modo anticipato, ma quanto può aiutare nella valorizzazione dell'italiano?
Ma può aiutare, in quanto anche solo la presenza di un italofono obbliga gli altri interlocutori a rendersi conto che la Svizzera è plurilingue e in questo contesto l'italiano merita il suo rispetto.
Una valorizzazione anche a livello ufficiale dell'italiano nella Confederazione, attraverso quali canali può passare? Penso al rafforzamento, non so, della presenza di italofoni nell'amministrazione oppure al suo uso in concorsi pubblici, tanto per fare 2 esempi.
Sì, però le strade sono diverse, vi è l'ambito istituzionale a cui lei ha fatto riferimento, vi è però anche l'ambito scolastico in cui l'italiano deve avere una sua presenza, l'ambito culturale, si pensi al ruolo fondamentale svolto ad esempio dalle cattedre di italianistica delle diverse università svizzere.
E da questo punto di vista la situazione di salute qual è?
Ma ci sono dei chiari oscuri. Il problema è che quando un cattedratico va in pensione si apre una lunga discussione sull'opportunità o meno di sostituirlo, quindi noi dobbiamo essere attenti a queste partenze affinché non siano degli elementi negativi per la promozione della lingua italiana.
Diego Erba, coordinatore del Forum per l'Italiano in Svizzera. Trasformare parte dell'ex aerodromo militare di Dübendorf in una base per l'aviazione civile è quanto vuole la Confederazione, ma il comune zurighese, assieme ad altri della regione, ha elaborato un progetto alternativo su quale il popolo dovrà esprimersi domani. Ma anche se dovesse essere accolto, non è detto che Berna rinunci ai propri piani, come ci spiega Anna Maria Nunzi.
Un tempo gli abitanti di Dübendorf e dintorni erano molto orgogliosi del loro aerodromo. Oggi però la regione è tra le più colpite dal rumore degli aerei che atterrano e decollano a Zurigo-Kloten. Non piacciono dunque i piani della Confederazione di riconvertire l'ex scalo militare in una base per l'aviazione civile. Stando al Consiglio federale potrebbero essere effettuati quasi 30.000 voli all'anno, dice Lothar Zürin, sindaco di Dübendorf. Noi, continua, non siamo mai stati coinvolti, nemmeno Volkertswil, Wangen-Brütisellen e altri 2 comuni su cui si estendono i 230 ettari dell'area aeroportuale. I 3 comuni hanno così deciso di puntare su un piano alternativo. In futuro vogliono gestire loro lo scalo, che verrebbe utilizzato dalla Rega per esibizioni di aerei storici. Un piano da 19 milioni di franchi, sul quale i cittadini dei comuni interessati dovranno votare questo fine settimana. Ma il futuro dell'aerodromo è già stato definitivamente deciso dal Consiglio federale 4 anni fa, ricorda il portavoce dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, Urs Holdenegger. È un progetto, dice, che non solo è arrivato troppo tardi, ma che non tiene nemmeno conto delle pretese del proprietario, ossia la Confederazione. Questo perché i comuni escludono in modo categorico che si possa sfruttare lo scalo per scopi civili, così come vuole Berna. Berna, dal canto suo, spera che il popolo respinga il progetto e anche di poter chiarire coi comuni i punti controversi del suo piano. se il popolo domani dirà di sì, il Consiglio federale non potrà continuare ad ignorare il nostro concetto, è convinto il sindaco di Dübendorf, Lothar Zieren.
La Confederazione dovrà chiedersi se sarà veramente il caso di impuntarsi, infischiandosene della volontà del popolo.
Berna comunque il coltello dalla parte del manico, non ha infatti bisogno dell'appoggio dei comuni per concretizzare il suo progetto che potrebbe essere rallentato da eventuali ricorsi, che non potrà però più essere affossato.
Ancora dall'estero, Bangladesh e Myanmar hanno deciso di accettare l'assistenza dell'Agenzia ONU per i rifugiati nel rimpatrio degli oltre 600.000 profughi Rohingya fuggiti dall'ex Birmania in seguito alle violenti operazioni militari avviate a fine agosto. Lo ha affermato il ministro degli esteri del Bangladesh, ma la stessa UNHCR, da noi interpellata, fa sapere di non essere ancora stata ufficialmente informata. In redazione Thomas Pagini.
A 3 giorni dalla firma dell'accordo d'intesa con il Myanmar per l'avvio del rimpatrio di oltre 600.000 profughi Rohingya, il Bangladesh ha cercato di dissipare le preoccupazioni delle organizzazioni internazionali. Entrambi i paesi hanno deciso di accettare l'aiuto dell'Agenzia ONU per i rifugiati, ha affermato il ministro degli esteri Abdul Hassan Mahmoud Ali. Da noi contattata per una conferma, Dani Aslam Khan, portavoce dell'UNHCR per la regione, replica così.
Non abbiamo ancora visto l'accordo ufficiale e non siamo ancora stati formalmente avvicinati. Abbiamo saputo che il ministro degli esteri ci ha invitato a partecipare al processo di rimpatrio dalla stampa del Bangladesh, ma ufficialmente nulla è confermato.
È probabile che i due paesi chiederanno un aiuto tecnico all'agenzia dell'ONU, che però esprime preoccupazione per le operazioni di rimpatrio, soprattutto se, come sembra, i rifugiati Rohingya dovessero essere trasferiti da un campo profughi in Bangladesh a una struttura analoga in Myanmar.
Doesn't make any difference to move people from one camp to another camp.
Non cambia nulla se si spostano le persone da un campo all'altro. Almeno in Bangladesh la comunità internazionale ha accesso a queste persone. I rifugiati ricevono aiuti dalle agenzie internazionali. Non sappiamo se lo stesso accadrebbe in Myanmar. I trasferimenti devono essere volontari, conclude Dani Aslam Khan. È un processo a lungo termine e non esistono soluzioni rapide.
Cuba commemora oggi in un clima di sobrietà il primo anniversario della morte di Fidel Castro. Nessuna cerimonia di massa è infatti prevista per rendere omaggio alla figura del leader massimo. L'isola sembra proiettata verso una transizione che culminerà nel febbraio del prossimo anno con la sostituzione al potere di Raúl Castro, che dovrebbe lasciare, come annunciato, il suo posto ad un dirigente della nuova generazione, probabilmente l'attuale vicepresidente Miguel Díaz-Canel. E proprio Cuba, assieme a Guatemala e Cile, sono le nazioni a cui è dedicato l'ampio studio Diplomazia e Rivoluzione sui rapporti che intercorrevano con la Svizzera durante gli anni della Guerra Fredda. Lo studio, condotto negli archivi latinoamericani e presso l'Archivio federale, conferma che Berna si allineò alla politica degli Stati Uniti, interpretando quei movimenti di emancipazione come un complotto comunista su scala mondiale. Autore della ricerca è lo storico grigionese Ivo Rogic. Il suo lavoro è uscito in italiano per i quaderni di Dodis, la collana dei documenti diplomatici svizzeri. Sentiamolo al microfono di Raniero Frattini.
Certamente la guerra fredda ha pesato molto sui rapporti tra la Svizzera e questi paesi, ma ancora di più ha pesato quell'anticomunismo che era presente nelle alte sfere della Svizzera ufficiale, ossia iniziamo dal Dipartimento degli Affari Esteri, che prima si chiamava Dipartimento Politico. È proprio questo anticomunismo che praticamente si imparava crescendo in Svizzera a quest'epoca.
Ivo Rogic, pare emblematico che il primo paese a fare i conti con l'anticomunismo svizzero sia proprio il Guatemala di Jacobo Arbenz, figlio di un emigrante svizzero.
Jacobo Arbenz, democraticamente eletto nel 1950 presidente della Repubblica del Guatemala, era originario di Andelfingen, nelle campagne zurighesi. Per l'aneddoto, in seguito al colpo di Stato del 54, chiede l'asilo in Svizzera e chiede anche la cittadinanza. Ciò che non gli è poi conferita, Arbenz terminerà in maniera piuttosto drammatica la sua vita. Ecco, questo è un caso un po' illustrativo dell'opinione generale in Svizzera, non solo il Dipartimento Affari Esteri, ma anche il Dipartimento di Giustizia e Polizia, che in questo caso preciso è implicato nel rifiuto del visto a Arbenz e alla sua famiglia.
Ma da un'ottica odierna, consultati gli archivi, questi timori della Svizzera in merito alla diffusione del comunismo mondiale erano in un qualche modo giustificati?
Ma la paura della Svizzera sta nel vedere arrivare al potere dei governi cosiddetti rivoluzionari o anche democratici, ma con un programma politico di grosse riforme, quindi giudicati rivoluzionari proprio perché mettono in discussione lo status quo a cui gli svizzeri, a cui il capitalismo più in generale era abituato a quest'epoca. Le riforme agrarie, per esempio, ecco che la terra viene ridistribuita in Guatemala come a Cuba, come in Cile, e questo tanti diplomatici svizzeri non lo possono capire e la vedono come una minaccia alla proprietà privata, e la questione della decolonizzazione economica di questi popoli non rientra normalmente nell'analisi dei nostri diplomatici, tranne in qualche caso minoritario, dove è interessante proprio vedere una solidarietà che si sviluppa verso questi desideri di rivoluzione, tra virgolette.
Ivo Rogic, cosa si può dire dei rapporti della Svizzera, ad esempio, con il Cile di Salvador Allende?
La Svizzera ignora, per esempio, un'azione diplomatica del governo Allende, che è quella di portare alla liberazione dell'ambasciatore svizzero in Brasile, signor Bucher, che era stato sequestrato da un gruppo terrorista rivoluzionario in Brasile che lottava contro la dittatura. È così che, grazie all'intervento di Allende, che dà asilo a una settantina di prigionieri politici brasiliani, il diplomatico svizzero viene rilasciato. A Berna nessuna reazione, nonostante i tentativi dell'ambasciata cilena di ottenere almeno un grazie formale. Silenzio totale. Ecco, tra le mie fonti a volte sono anche i silenzi a parlare.
E con le considerazioni dello storico grigionese Ivo Rogic chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio ora allo sport. Grazie dell'attenzione e buona serata.